al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono, in diretta dallo studio 9 di 105 Live. Il titolo dell'approfondimento di oggi in realtà è una domanda. Chi è persona? Perché una domanda come titolo? Perché in un recente convegno che si è svolto a Firenze sono state fatte delle affermazioni, possiamo dirlo, molto forti, e questo forse è un eufemismo. Il convegno aveva come titolo le sfide della neonatologia alla bioetica e alla società. E vi devo leggere dunque alcune delle affermazioni che abbiamo preso in esame e che analizzeremo anche con l'aiuto del nostro primo ospite, il professor Carlo Bellieni, direttore di neonatologia del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Professore, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, è stato detto, cito testualmente, i feti, i neonati fortemente prematuri, i ritardati mentali gravi e coloro che sono in stato vegetativo permanente non sono persone. Tali entità fanno parte della specie umana, ma non sono persone. È persona chi ha senso morale, autocoscienza e razionalità. Io a questo punto sfumo e lascio la parola a lei. Che tipo di pensiero sottostà ad affermazioni simili?
Ma purtroppo è un pensiero molto diffuso che apparentemente sembra debba generare orrore, ma purtroppo devo dire che leggendo la letteratura bioetica in tantissime riviste internazionali, questo ormai è quasi un dato scontato, cioè che il termine persona riguardi non tutti gli esseri umani, ma riguardi soltanto alcuni, in particolare per la linea più in voga, quelli che hanno la cosiddetta autocoscienza o autonomia, sono due cose un po' diverse, ma insomma significa coloro che hanno una certa capacità di essere legge a se stessi, cioè di potersi gestire, di poter avere una certa libertà d'azione e di riflessione. E questo ci lascia molto perplessi, anche un po' atterriti, ma ripeto, non è una novità, è un dato di fatto diffuso e questo sottostà una novità purtroppo degli ultimi anni, che è quella che ho chiamato una specie di erosione. L'erosione cioè che mentre quando si fu inventato il termine persona nel lontano Medioevo, fu inventato per vari motivi, tra i quali spiegare che tutte le persone che appartengono al genere umano, tutti gli individui del genere umano, hanno pari dignità e pari diritti. Per la prima volta nella storia venne sottolineato questo, senza nessuna distinzione tra schiavi, liberi, uomini, donne, di un colore, di un altro, di una religione o di un'altra. Infatti l'affermazione di Boezio, quella che sottintendeva il termine che la persona, l'individuo a sostanze, a nature razionali, significava proprio questo. Adesso cosa è successo? Che si vuole distinguere e dire, sì, siamo tutti esseri umani, anche gli embrioni vengono detti esseri umani, ma non sono persone. I disabili gravi sono esseri umani, sì, ma non sono persone.
Ma a che pro? Mi scusi se la interrompo.
Il pro è questo, il pro è da capire un po' nell'andare a cercare questo, che cosa loro vogliono intendere, ma al fondo diciamo che è ci sono due possibili risposte. Una possibile risposta è una banale risposta di tipo egoistico, cioè sì, meglio essere in pochi per potersi dividere i beni della terra. Tutto sommato questa è una risposta un po' banale, però non è che si allontana molto.
Ci sta tutta, insomma.
Ci sta tutta. E la cosa interessante è questa, che dicevo, c'è questa erosione. Si è iniziata a dire, prima il bambino che non è nato, chiamiamolo feto, in maniera da stigmatizzarlo ancora di più, poi magari possiamo dire due parole su questo termine feto, sì. Ma già il feto non è persona. E questo all'inizio era un grosso scandalo, adesso purtroppo è diventato purtroppo pane quotidiano, ma da lì si è estesa la cosa. Il bambino dopo la nascita, ci sono diversi filosofi che spiegano che il bambino non ancora nato non è una persona. Questo perché? Perché tutto sommato si possa ancora tenere, per alcuni filosofi addirittura lo dicono molto chiaramente come Peter Singer, un periodo di prova nel quale il genitore può scegliere se accettarlo come persona oppure magari se è malato grave questo bambino preferire che esso muoia. Quindi un periodo di prova da dare come persona e addirittura spiegando che lui, questo filosofo, sceglierebbe di poter sopprimere il bambino disabile in maniera che così i genitori possano avere la possibilità di rifarsi un bambino, lui chiama, di sostituzione, come se fossimo delle automobili, come se fossimo dei computer, ecco, né più né meno. Il problema è che poi addirittura altri filosofi, come per esempio Derbyshire, spiegano che non essendoci autocoscienza e quindi non essendo delle persone, i bambini almeno fino al primo anno di vita nemmeno sentono dolore. Ora, se questo lo diciamo a qualunque mamma resta a bocca aperta, perché contrasta con l'osservazione e l'esperienza di chiunque.
Forse anche col buon senso, allargo.
Infatti, il problema è che questi filosofi che citavo e anche tanti altri non sono gli ultimi arrivati, persone stravaganti che vengono tenute ai margini della discussione, ma sono al centro della discussione bioetica e filosofica oggi. Sono venerati in tantissime riviste importantissime e questo ci crea molti problemi. Il fatto che i neonati non vengano considerati persone,
esatto,
è un problema molto grave, prima di tutto perché, guardi, negli ultimi anni si è fatto tanto, ma veramente tanto, per i diritti dei bambini, ma veramente lei sa benissimo quanto è stato combattuto contro la pedofilia, contro lo sfruttamento, contro l'abbandono, contro il razzismo, contro l'uccisione delle bambine di sesso femminile, e adesso invece si sta, per l'appunto, erodendo i diritti di questi soggetti. Tant'è vero che nel periodo neonatale, ormai in tantissimi protocolli medici all'estero e tentativamente purtroppo anche in Italia, si sostiene che si possono sospendere le cure ai bambini neonati molto molto piccoli e se andiamo a ben vedere con criteri assolutamente diversi dai criteri che si userebbero per gli adulti. Proprio per questo, perché non si considera il bambino neonato alla stessa stregua della persona. Si considera, magari non l'affermano tutti in maniera così plateale che il bambino non è persona, ma la conseguenza è questa, non si tratta come una persona. Faccio degli esempi molto banali, si sostiene per esempio che i neonati devono essere assistiti e curati soltanto se i genitori sono d'accordo, cosa che mai sarebbe pensabile fare lo stesso ragionamento per una persona di 40 anni, nessuno pensa di, nemmeno i più accesi sostenitori dell'eutanasia pensano di provocare l'eutanasia non nell'interesse del soggetto, ma nell'interesse della moglie o del padre o della madre. E si sospendono le cure addirittura senza certezze prognostiche, perché alla nascita non abbiamo nessuna certezza della prognosi di quel singolo bambino, non esistono strumenti in nessuna parte del mondo che ci dicano se quel bambino morirà tra poco, non ce la farà o avrà disabilità. E oltretutto si sospendono le cure sapendo che quel bambino avrà delle possibilità di farcela molto maggiore di quelle che avrà un adulto magari che ha avuto un arresto cardiaco, ma che nessuno pensa assolutamente di non rianimare.
Senta, ci possono anche essere delle ragioni economiche, dopo tutto, lo vedremo anche perché abbiamo fatto un'intervista a una mamma dolcissima che segue la propria figlia malata gravissima per purtroppo un problema cerebrale. Ci sono problemi anche economici, probabilmente, forse è troppo azzardato dirlo, ma la sanità costa troppo mantenere persone con gravi disabilità cerebrali.
Sì, guardi, questo è vero, infatti è un altro dei punti che vengono sottolineati in molti studi, cioè viene sempre sottolineato quanto costa, effettivamente costa tanto curare, rianimare e far crescere un bambino con gravi problemi di salute, sia alla famiglia stessa, sia all'ospedale, alla società. Il problema che veramente però mette in preoccupazione è che sembra che lo Stato che apre i cancelli alle divisioni, alle discriminazioni, a questa sospensione delle cure o addirittura, come succede in Olanda, eutanasia attiva, non è in grado di aprire le porte agli aiuti, all'integrazione culturale, all'integrazione economica, alle famiglie. Noi abbiamo appena fatto un congresso molto importante a Catania, un congresso nazionale delle famiglie dei bambini, delle famiglie dei bambini ex prematuri, che chiedono a gran voce aiutateci, infatti il congresso si dice non lasciateci soli, perché queste famiglie si ritrovano purtroppo in situazioni di indigenza spesso, perché il bambino malato costa e lo Stato invece sembra, non in Italia ma in tante altre parti del mondo, molto propenso a sospendere le cure a questi bambini. In tanti stati all'estero i bambini sotto le 25 settimane non vengono rianimati e vengono lasciati morire. E questa è veramente una cosa, non tutti, a certe condizioni, in certe situazioni, con il consenso dei genitori, come ho già detto, ma l'andamento è questo, addirittura 22 settimane non vengono rianimate, 23 settimane rarissimamente, 24 settimane soltanto a certe condizioni, nonostante che già a 24 settimane un bambino su due ce la potrà fare.
Professore, la interrompo un attimo per presentare il nostro secondo ospite. Abbiamo al telefono Giorgio Genta. Giorgio, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ricordiamo, Giorgio Genta è presidente della Federazione ABC Liguria, che fa parte della Federazione Italiana Nazionale ABC, l'Associazione Bambini Cerebrolesi. Allora, vorrei sapere se Giorgio Genta ha magari una domanda da fare al professor Bellieni. Genta.
Sì, ma più che una domanda, io vorrei, se possibile, esprimere il nostro punto di vista, naturalmente non da un punto di vista strettamente scientifico, ma da un punto di vista delle nostre famiglie. Sia nella rianimazione dei prematuri che nell'altrettanto interessante dibattito in corso sulla sospendibilità dell'idratazione e dell'alimentazione artificiale, noi vorremmo dire qualcosa dal punto di vista proprio delle famiglie. Ad esempio al Senato, credo che siano in corso delle audizioni, proprio per permettere al Senato di acquisire delle maggiori conoscenze sul problema della possibilità o meno di sospendere l'alimentazione artificiale. E sono stati convocati i rappresentanti di alcune società scientifiche e noi notiamo con dispiacere che non sono stati convocati i rappresentanti dei diretti interessati, cioè delle famiglie, che in fin dei conti sono queste. Noi abbiamo delle famiglie che a casa, anche per decenni, diciamo, fanno vivere i loro ragazzi gravissimi in condizioni talvolta anche buone grazie a un'alimentazione artificiale e a un'idratazione, diciamo, artificiale per stomia, per sonda, eccetera. Quindi noi non vediamo assolutamente questo problema come gravemente limitante la qualità della vita,
certo,
lo vediamo come una possibilità, anzi talvolta, di ottenere una migliore qualità della vita. Noi abbiamo parecchi di questi ragazzi che, diciamo, etichettati gravissimi, che fanno una vita relativamente normale, vanno a scuola con profitto, vanno in giro, vanno in vacanza e naturalmente con costi elevati, soprattutto da un punto di vista di fatica da parte della famiglia, ma in genere la famiglia queste cose le fa molto volentieri. Sul problema invece che trattavate prima, è vero, anche noi abbiamo questo sospetto di mercantilizzazione strisciante della vita umana, cioè che soprattutto in questi momenti di recessione economica globale sia forte questa spinta generalmente inconfessata a limitare fortemente le prestazioni, diciamo, a favore dei gravissimi. Da questo punto di vista vorrei rilevare, se è possibile, che la stragrande maggioranza delle persone con disabilità gravissima vive in casa e la parte preponderante della spesa è sostenuta dalla famiglia. Noi da tempo chiediamo che lo Stato riconosca almeno, diciamo, le nostre fatiche e le nostre spese e le controbilanci quantomeno con un'adeguata esenzione fiscale e possibilmente con dei servizi domiciliari che sono quelli più richiesti e più graditi dai diretti interessati.
Genta, ti interrompo un attimo, sì, perché volevo fare una domanda al professor Bellieni. Questi genitori che magari si trovano ad affrontare un problema appena appunto il bambino nasce, vengono informati correttamente? Hanno dei diritti quando sono in ospedale? Cioè, chi li segue?
Guardi, devono avere dei diritti e sarebbe veramente una cosa meravigliosa li avessero realmente. In tanti casi, purtroppo, in alcuni casi sappiamo che ci sono delle lamentele da parte dei genitori e questa è una cosa di cui dobbiamo assolutamente farci carico. I genitori devono assolutamente essere al centro del processo curativo, anche perché sappiamo bene che la cura migliore per il neonato è paradossalmente la sua mamma. Tante altre cose, ma una cura centrata sulla sua mamma e sulla famiglia è imprescindibile per una corretta cura del bambino. Il problema è che il genitore, proprio per lo stress, per la fatica, anche per la diciamo non conoscenza di tante questioni mediche, non può sapere e non può decidere il dato ultimo, cioè far curare o non far curare. Questo deve essere una cosa nemmeno presa dal medico, ma deve essere presa su dati oggettivi e non su basi emotive. Il problema grave, sa qual è? Che sono stati fatti tanti studi recentemente per vedere su che basi il medico prende queste decisioni, in molti stati, per esempio in Australia, in America, e hanno visto che spesso queste, anche il medico stesso prende le decisioni su chi rianimare e quando rianimare, non tanto su basi oggettive, quanto sulle proprie paure, sulla propria addirittura paura di ammalarsi, sulla propria esperienza con la disabilità in casa, con addirittura è diverso l'atteggiamento su chi rianimare dal sesso del medico o dall'età del medico, dalla religione del medico, dalle convinzioni. Quindi il problema di rianimare è vero che ha alla base un problema economico, ma c'è anche un problema psicologico della persona che ha questa piccola traiettoria. Io ho paura che la mia vita, se venisse a mancare qualche caratteristica, non varrebbe più niente, non sarei più una persona io se non avessi più certe caratteristiche, quindi estendo le mie paure agli altri e dico: gli altri senza quelle caratteristiche non vorrebbero nemmeno loro vivere, e quindi nel loro interesse li faccio morire, in quanto io non sarei una persona senza quelle caratteristiche e anche loro non le sarebbero. Non c'è niente di oggettivo in questo.
Anche perché poi mi pare di capire che queste paure vengano strumentalizzate e ideologizzate.
Sì, ma infatti su questo è bene che alzino la voce le famiglie, le persone disabili e le famiglie delle persone che hanno problemi di questo genere.
Giorgio Genta infatti è qui.
Per questo sono molto contento di questo, perché è incredibile questa cosa, e soprattutto questo ha la forza di aprire alla sospensione delle cure non soltanto dei bambini molto piccoli, che tutto sommato sono il numero minore, ma alle persone più grandi, ma addirittura arrivare a un'altra cosa, alla logica conseguenza che è l'apertura al suicidio assistito, perché se io posso decidere quando la mia vita non vale più la pena di essere vissuta, come è successo pochi giorni fa, un ragazzo rugbista di 20 anni, inglese, è andato in Svizzera e si è accompagnato dai genitori per farsi suicidare, perché? Perché i genitori dicevano: la sua vita è diventata una vita di serie B. Ora voi pensate, prima di tutto i genitori che ragionano in questa maniera, ma che mentalità sta arrivando? La vita sulla sedia a rotelle sarebbe una vita di serie B, è una cosa inaccettabile, ma purtroppo sta arrivando.
Io ringrazio il professor Carlo Beglieni, anche se continuerei a parlare, ma il tempo, lo diciamo sempre, è tiranno. Professore, grazie per essere stato con noi,
grazie
davvero.
Buona giornata.
Buon lavoro. Quanto è limitata la possibilità di queste famiglie di farsi sentire, e da chi eventualmente? Giorgio?
La possibilità delle famiglie di farti sentire, grazie a internet, è notevolmente aumentata negli ultimi tempi, e soprattutto la rete permette alle famiglie di non essere isolate. Noi ci occupiamo di questi problemi da una ventina d'anni e abbiamo notato che la condizione oggettivamente più negativa è quello di sentirsi soli, di sentirsi abbandonati. Quando una delle nostre famiglie rimane sola e sola, non ha contatti con famiglie che hanno vissuto situazioni analoghe, si trova esposta a mille pressioni mentali, ideologiche, pratiche, che obiettivamente spesso non sa come risolvere, si trova sovente in difficoltà gravissime. Noi abbiamo notato che il semplice conforto di poter condividere l'esperienza, di poterne parlare con chi ne ha vissuto di simile, pur nell'università dei singoli casi, è sempre di grandissimo aiuto, anche naturalmente da un punto di vista pratico, perché oggigiorno il genitore, la famiglia con disabilità, a noi piace chiamarle così, si trova a dover essere esperta in una quantità smisurata di campi, da quello fiscale a quello clinico, medico, a quello previdenziale. È veramente difficile poter riuscire a destreggiarsi in tutti questi settori, e anche perché il grosso dell'energia della famiglia logicamente sono focalizzate, sono indirizzate prima innanzitutto al mantenimento in vita e poi a cercare ogni possibile via di miglioramento dello stato di salute e della qualità della vita del proprio ragazzo o della propria ragazza.
Certo.
Noi abbiamo notato che questo fatto di essere in contatto con altre famiglie è veramente una cosa fondamentale, è di grande aiuto da un punto di vista psicologico, perché da soli il peso da portare obiettivamente è troppo pesante, e è soprattutto in questo settore che noi chiediamo e vorremmo e vogliamo disperatamente un maggior aiuto da parte delle istituzioni. Cioè, più che dibattere continuamente sulla liceità o meno di interrompere la vita umana in certe condizioni estreme, e noi su questo punto di vista abbiamo un approccio particolarmente rispettoso e laico, tra virgolette, cioè noi non partiamo da una base pregiudiziale ideologica prestabilita, noi rivendichiamo innanzitutto il diritto della famiglia al rispetto del singolo caso. Naturalmente di queste cose si deve occupare anche la legge per limitare eventualmente quelli che possono essere i campi di un testamento biologico o di procedure del genere, ma naturalmente questo vanno discussi prima di tutto con i diretti interessati, ai quali naturalmente in ogni caso deve spettare poi la decisione finale.
Io ringrazio Giorgio Genta, presidente della Federazione ABC Liguria, grazie per il suo impegno. Ricordiamo che Giorgio scrive articoli, perché appunto la parola di chi non può parlare non venga così soffocata da ideologie nuove o vecchie che siano. Grazie Giorgio.
Se posso dire ancora una cosa velocissima. Se qualche famiglia è interessata a leggere le nostre esperienze, è stato pubblicato, non so se posso dirlo, un libro intitolato Mio figlio ha le ali, presso le edizioni Erickson, dove 8-9 genitori raccontano le vite e le esperienze loro e dei loro figli con disabilità grave.
E Giorgio ha in qualche modo presentato anche il secondo intervento di questa nostra seconda parte, quello di Silvana Papiccio, anche lei della Federazione Italiana ABC. Questa volta siamo andati ancora più a nord, sezione Triveneto, e Silvana ci racconta con grande energia, ma anche con grande serenità, la sua vita, la sua giornata, ci racconta le sue difficoltà. Vi ascoltiamo.
Il sostegno purtroppo non ce n'è tanto, nel senso che la famiglia dopo alla fine resta sola. Ci sono, per carità, dei sostegni, se uno cerca ci sono persone anche disposte qualche volta a venirti ad aiutare. Però il compito principale resta la famiglia, la fatica di ogni giorno resta la famiglia. E un giorno è venuto da noi un sacerdote della nostra parrocchia, e la cosa che mi ha fatto sorridere è stato molto gentile, è stato molto vicino a noi. Poi, prima di andare via, ha detto: io posso dire tutto quello che voglio, ma adesso io me ne vado e voi restate qui. È stato carinissimo, perché ha detto una grande verità. Quindi secondo me le famiglie vanno sostenute non solo con la vicinanza eccetera, ma anche con aiuti economici, perché non tutte le famiglie possono permettersi ad esempio di andare a fare una passeggiata col marito per lasciare il bambino eccetera con qualcuno a pagamento, perché in qualunque momento tu voglia andare fuori da sola o anche se vai a lavorare, bisogna sempre di qualcuno che ti tenga questo, se vuoi tenerlo a casa e seguirlo tu, dargli tutto quello che pensi che gli serve a questo bambino.
Tu sei riuscita anche a lavorare, come organizzi le tue giornate?
Sono riuscita ad andare a lavorare perché ritengo che sia la cosa migliore per me, sia perché avevo già un lavoro. Nel senso che quando è nata Silvia io lavoravo già, perché avevo vinto un concorso alla Regione Veneto e quindi già lavoravo. Avevo un bel lavoro che anche mi piaceva, e soprattutto non facevo un lavoro non andavo a lavorare in fabbrica dove lavoravo tutto il giorno, eccetera. Avevo un lavoro e anche che mi dava la possibilità anche di seguire contemporaneamente mia figlia, nel senso che lavoro 36 ore alla settimana, per cui riesco a gestire. La mattina vado a lavorare, di solito torno a casa alle 2:30. Il martedì torno alle 5:30, ma torna mio marito prima. Un giorno alla settimana sono a casa per la famosa 104 e ho alla mattina due persone, una che pago io, quindi ripeto gli aiuti economici che ci vorrebbero, e un'altra che per fortuna sono riuscita ad avere, perché c'è una legge che dà a questi bambini molto gravi delle operatrici di assistenza dall'USL, che le manda l'USL. Quindi queste due persone, perché io ritengo che per mia figlia che non riesce a muoversi ci vogliono due persone, non una, perché è da cambiare, a tirare su, cambiarla, farla mangiare, portarla fuori, quindi una persona non basta. E quindi queste due persone, seguendo quello che io dico, nel senso che le insegno determinate cose da fare con la mia bambina, che ripeto è molto grave, quindi ha problemi respiratori, ha bisogno di essere ogni tanto, di fargli delle mascherine che ci hanno insegnato in America, di fargli dei lavaggi al naso, di muoverla, di tantissime cose, di cambiarla spesso, altrimenti si vengono anche le piaghe a uno che sta sempre fermo. E dopo le 2:30 torno io gli altri giorni e con ciò delle persone che vengono ad aiutarmi magari per gli esercizi, delle persone eccezionali. Poi ho un'altra figlia che ha 24 anni, che è una ragazza dolcissima e bravissima, che mi aiuta spesso, che fa giurisprudenza e che spesso mi aiuta quando siamo da soli a tirarla su, a cambiarla, a lavarla. E alle 7 torna mio marito, il quale è bravissimo perché fa da mangiare lui, e dopo faccio mangiare la Silvia, che per farla mangiare ci vuole un'ora, un'ora e mezza, perché tanti bambini secondo me hanno il sondino, le fanno la tracheotomia, adesso non voglio essere presuntuosa per carità, ma perché dargli da mangiare impegna moltissimo e ci vuole molta disponibilità. E arriva la sera e allora dopo si spera di dormire, invece la Silvia, siccome è molto grave, spesso non dorme, e allora ci alziamo, la cambiamo, la rigiriamo, ci alziamo di nuovo e dopo la mattina vado di nuovo a lavorare. Però tutto questo mi costa non tanto sacrificio, perché io adoro mia figlia. Quindi alla base di tutto deve esserci l'amore, se non c'è quello è molto molto difficile per tutti.
C'è stata una frase che ho citato anche nella prima parte della trasmissione: i feti, i neonati, i fortemente prematuri, i ritardati mentali gravi, eccetera, eccetera, non sono persone. Questo l'ha detto un neonatologo.
Che io non li conosco, non li vedo, forse posso pensare, nel senso che non mi pongo neanche il problema, ma nel momento stesso che è mio figlio, è una persona, anche perché anche il più grave dei celebrolesi, il più grave capisce tutto. E non è vero che non capiscono niente come tanti pensano, perché mia figlia mi risponde con gli occhi e io spesso dico che è il linguaggio dell'anima. Lei non fa niente ma con gli occhi mi dice tutto, eppure non vede, perché ha avuto una lesione per cui quando è nata ha avuto un trauma da parto. Quando è nata, l'edema cerebrale, ed è stato un errore medico, quindi è stata una pura negligenza, e comunque i bambini cerebrolesi anche più gravi vogliono essere amati e devono essere aiutati, perché un ferito non può essere abbandonato sulla strada. È logico che una madre vuole un figlio sano e perfetto, però la vita ti riserva tante cose, un figlio si può ammalare anche nel corso della vita, allora se si ammala nel corso della vita cosa facciamo? Lo buttiamo via? Lo ammazziamo?
A Silvana e alla sua famiglia non possiamo che dire grazie davvero di cuore. E allora vorrei concludere con una frase di Giovanni Paolo II, che dice: quel profondo stupore riguardo al valore e alla dignità dell'uomo si chiama cristianesimo. Questo stupore giustifica la missione della Chiesa nel mondo, anche e forse di più ancora nel mondo contemporaneo. Da Emanuela Campanile è tutto, a risentirci.